abbiamo dei problemi in regia. Bene, c'è qua il nostro amico Ettore. Ettore, la trasmissione sul mondo celtico, parti pure, il microfono è tuo.
Grazie Francesco e buonasera a tutti, che Dea Reiti a vi porti salute e abbondanza. Ecco, prima di iniziare il programma, che questa sera sarà prettamente celtico, volevo farvi un annuncio che secondo me ha un'importanza per chi crede a queste cose abbastanza importante. E a Montegrotto il 27, il 28 e il 29 di aprile ci sarà un incontro organizzato dall'associazione Chiave di Volta. Questo incontro è tenuto da un nativo americano, si chiama Ichu. E questo nativo americano, che attualmente non abita qua in Veneto, ma mi sembra nel Lazio, viene così a portare un'esperienza sua attraverso il mondo spirituale, poi legato a tutta una serie di situazioni che gli indiani d'America avevano nel loro contesto. E secondo me è molto e molto importante, perché ti fa capire molti e molti valori della vita. E io, che ho avuto modo, non personalmente con Ichu ma con altri nativi americani, che ho avuto modo così di ascoltare la loro parola, poi vi dico che mi sono trovato molto bene, ecco. Però purtroppo, proprio per esigenze di spazio, il giovedì 27 e il venerdì 28, siccome che viene fatto su delle salette che sono troppo piccole, e praticamente è già tutto impegnato. Però c'è questa possibilità, sabato 29 alle ore 15 nella sala Hauser, che è vicino all'hotel Berta a Montegrotto. C'è una sala molto grande con 200 posti e c'è la possibilità di poter venire ed ascoltare poi assieme all'associazione Chiave di Volta questo personaggio. Ecco, io è un invito che faccio a chi magari crede a questo messaggio, a chi ha amore per se stesso, che ha amore per i valori fondanti della vita e per la spiritualità, poi, che questo, io non voglio chiamarlo sciamano perché sarebbe improponibile, lui non gli piace, ecco, essere definito, ma uomo uomo del sapere, uomo di grandi valori. Ecco, allora ripeto l'invito per chi vuole venire sabato 29 alle ore 15, sala Hauser a Montegrotto Terme, vicino l'hotel Berta. Anzi, sarebbe auspicabile che magari la cosa fosse anche tenuta attraverso previo appuntamento, che magari vi posso anche dire, ecco, ulteriore cose. E se magari a qualcuno interessa la cosa, che poi magari a fine trasmissione farò un'altra illustrazione di questa cosa, poi le do anche il mio numero di cellulare, che è il 335 52 97 743. Ecco, magari mi contatterete e poi io vi do ulteriori spiegazioni per questo incontro.
Bene. Bene, visto che ci sei, ricordiamo che anche l'11 maggio, giovedì, alle ore 21, pub Imbolc, via Orvegliana a Montegrotto Terme, c'è il MUT Veneto dei Pagani dei Vican. Così, appunto, visto che ricordiamo un po' di appuntamenti, vai pure Ettore.
Ecco, nel 218 avanti Cristo, Annibale, figlio di Amilcare, attraversò i Pirenei, diretto in Italia via Francia. 3 anni prima, suo zio Asdrubale era stato ucciso da un Celti Ibero. Di Celti, infatti, venerano non solo a nord, bensì anche a sud del confine franco-ispano. Essi popolavano una parte notevolmente grande dell'Europa centrale e non si stupisce che Roma ne avesse il timore. Il popolo detto dai romani Galli e dai greci Galatai o Keltoi rompeva ogni schema del concetto di umano per il mondo classico. Il loro aspetto, poi scrive il greco Teodoro, detto Siculo, perché nativo in Sicilia, era terribile. Sono alti di statura, con una muscolatura guizzante sotto la pelle chiara. Di capelli sono biondi, e non solo di natura, perché se li schiarivano anche artificialmente, lavandoli in acqua di gesso, pettinandoli poi all'indietro, sulla fronte verso l'altro. Sembravano questi, già per questo, demoni silvani, poiché questo tipo di lavaggio rende la chioma spessa e irta come una criniera. Taluni si radano la barba, altre, in specie i maggiorenni, ostentavano con guance rase baffi che coprono l'intera bocca e fanno da setaccio durante l'assunzione di alimenti, per cui vi restano attaccati pezzi di cibo. Pensate un po', dovete vedere magari nei loro banchetti questi personaggi, no? Però questo comunque è quanto dice Teodoro Siculo, poi in verità io non credo tanto a queste cose. Comunque, vestono, è stupefacente, camicie ricamate di tinte sgargianti e portano inoltre dei calzoni che chiamano bracche e mantelli fissati alla spalla da un fermaglio, pesanti d'inverno e leggeri d'estate. Questi mantelli sono a strisce o a quadri, e i singoli quadri stanno fitti gli uni accanto agli altri e presentano colori diversi. Se queste parole fanno pensare ad un esotismo variopinto e innocuo, a un popolo amante di camiciotti ricamati da contadini e di una sorta di tartan scozzese da avvolgersi al collo. Le altre descrizioni di Diodoro rilevano che questo piacere del colore esprimeva anche una primitiva ed esplosiva gioia di vivere. E benché egli si limitasse a raccogliere resoconti di testimoni oculari contemporanei, visse infatti nell'ultimo secolo avanti Cristo. Gli si può credere quanto descrivere dei Celti? Ciò non solo stupiva, ma anche spaventava il loro modo di combattere. Proseguendo dice infatti che alcuni portavano elmi di bronzo con grosse figure a sbalzo o anche corna, che li fanno apparire ancora più alti di quanto già non siano, mentre altri si proteggono con loriche di ferro fatte di catene intrecciate. Ecco, per capire, la lorica è quella maglia di ferro tutta intrecciata che magari avrete visto anche in qualche film. La maggior parte, tuttavia, s'accontenta delle armi fornite dalla natura e va nuda in battaglia. Prima però di arrivare a tanto, sfociavano una regia che confondeva l'avversario, ancora più di tutto l'armamento appena messo in campo. Inizio uno o più guerrieri avanzavano in prima linea, sfidavano a duello i più valorosi dell'altra parte, quindi, dice il nostro, e brandiscono le armi in modo da intimorire l'avversario. Se però questi raccogliono la sfida, i compagni del provocatore erompono in canti selvaggi che celebrano le gesta dei padri e delle proprie capacità, mentre l'avversario viene dileggiato e offeso con l'intento di fargli perdere le staffe prima della battaglia. In effetti, nelle prime battaglie i romani, non conoscendoli e non organizzati, le hanno sempre prese. Era un modo di rituale di guerra psicologica, quale ancora oggi si vede prima di ogni zuffa da osteria tra montanari o i pescatori. Dopo il preludio, la preparazione morale vera e propria, echeggiavano strani e dissonanti suoni di corno, poi urlo polifono delle voci profonde e nel complesso rocche, il battito ritmico di spade contro scudi, scatenamento sistematico del furore e della bellicosità, e finalmente i primi si lanciavano all'attacco. Contemporaneamente si infianchi si mettevano in moto squadroni di carri da battaglia a quattro ruote, con l'equipaggio per lo più di due uomini, uno di quali guidava, l'altro scagliava giavellotti contro la cavalleria nemica, finché esauriva la sua scorta. Poi saltava dal veicolo ed entrava in battaglia come fante, mentre l'auriga si tirava da parte e si teneva pronto per un'eventuale fuga. Anche la cavalleria combatteva con lo stesso stile dei carri. Sul cavallo stavano due cavalieri. Uno tirava i giavellotti durante la carica e quindi smontava, e l'altro, tirato da parte e impastoiato il cavallo, dava il piglio come il compagno. Alla spada o alla lancia, che è un termine celtico. Quest'arma, scrive Teodoro, aveva una lunga punta fino a mezzo metro e larga quasi 14 centimetri. Certe punte sono piatte, altre invece ondulate, per tutta la lunghezza, di maniera che il colpo non si limiti a tagliare, ma spezzi la carne e la ferita si laceri durante l'estrazione. Le loro spade poi sono lunghe quanto i giavellotti degli altri popoli. Dovete capire che comunque vedere una tribù, un popolo di questo tipo, che carneficina ne doveva uscire durante queste battaglie all'arma bianca. Non dovevano tuttavia essere tanto queste armi terribili ad atterrire i loro nemici, quanto e soprattutto l'aspetto stesso dei Celti. E per prima cosa l'ardore furente, la follia rabbiosa del loro attacco, anche se in pieno combattimento si preparavano freddamente all'eventualità di una ritirata. Quando erano in campo non più normali, estraevano in una sorta di trance e di frenesia del sangue, e in seguito i romani definirono furor gallico. Questo tratto di pazzia da essi era temuto in mancanza di un vocabolo più specialistico. Una prova ulteriore che i Celti erano un parto mostruoso del caos è data dal più terribile dei loro usi bellici, quello di decapitare i nemici vinti e di inchiodare i teschi sopra la porta delle loro capanne, oppure attaccarla alla sella del cavallo. Non altrimenti, commenta Diodoro, da ciò che furono i cacciatori coi crani degli animali uccisi. Le teste delle vittime più illustri le conservavano invece in olio di cedro, custodendole accuratamente in arche di legno, perché si presumeva che da loro poi ne ricavavano la forza. Le loro prime vittime, tra i primi abitanti della penisola appenninica che persero e teste e larghe parti di loro territorio a vantaggio dei Celti, figuravano gli Etruschi, verso il 400 avanti Cristo. Questo popolo geniale aveva raggiunto l'apice della sua storia durata 5 secoli.
Scusa, Alberto, hai parlato del 400 avanti Cristo.
Sì.
Recentemente ho letto un libro collettivo che parla di migrazioni e immigrazioni nel mondo antico, e qualche storico comincia a mettere in dubbio l'invasione celtica del V secolo avanti Cristo.
Cioè, questo storico dice che...
Vari storici sostengono appunto che ci fu una presenza celtica nel V secolo avanti Cristo, ma che non fu un'invasione, anzi che fu soltanto un mescolarsi con le popolazioni locali, tra quelle etrusche. Solo più tardi, nei secoli successivi, qualcuno ci fu un'invasione vera e propria e gli etruschi se ne andarono via. Però la chiamo presunta invasione celtica del V secolo avanti Cristo.
Diciamo un preludio, ecco, a quella che
ma
poi è
presunta.
È stata.
Dico che non c'è stata. Che fu soltanto una migrazione pacifica con l'integrazione delle popolazioni, e dicono che questo è comprovato da un fatto giuridico, che durante la dominazione romana rimasero alcune pratiche nel diritto romano di origine tipicamente etrusca.
Ma questo è possibile.
Perciò le invasioni arrivarono dopo, ma non nel V secolo. Nel V secolo ci fu proprio un'introduzione progressiva nella pianura del fiume Po, arrivarono i Celti, ma non come un'invasione.
Può essere. Ok. Essa verso 400 a.C. questo popolo geniale aveva raggiunto l'apice della sua storia, durata 5 secoli, parliamo degli Etruschi. Esso dominava la costa tirrenica dalla foce del Tevere al confine settentrionale della Toscana. Ecco, si presume che anche i Veneti antichi avessero avuto contatti con gli Etruschi, e difatti il Museo di Adria, che è molto bello e vi consiglio di andarlo a vedere per gli appassionati, troverete molte e molti reperti etruschi. Organizzando in 12 potenti città-stato, possedeva importanti giacimenti minerari all'Elba, esercitava il commercio marittimo con fenici, cartaginesi e greci, costruiva strade perfette e impeccabili impianti di irrigazione e drenaggio, aveva un'industria metallurgica famosa e aveva esteso la sua area di influenza durante gli ultimi anni di fioritura, sino alla zona dell'odierna Venezia e ai laghi alpini della Svizzera. Ecco, sin quanto detto prima. Gli Etruschi disponevano inoltre di forze armate, il cui equipaggiamento corrispondeva all'altro grado del loro sviluppo tecnico, e non dovevano essere certo vili se Omero tributa grandi lodi al valore dei loro antenati troiani. Quanto però, appunto verso il 400 a.C., calò dalle Alpi il popolo, allora alquanto sconosciuto, dei Celti, e conquistata dalla straordinaria bellezza dell'odierno Alto Adige e dalla rigogliosa fertilità della Valle Padana, risolse di fermarsi in questa terra. Nulla servì agli Etruschi il loro valore militare, le loro armi eccellenti o la loro tecnica avanzata. I Celti, che già da tempo esercitavano un vivace commercio con l'Etruria, dei loro villaggi lungo il Danubio e sulle Alpi, come riferisce laconicamente Polibio, uno storico che precede Diodoro, e con futile pretesto attaccarono improvvisamente gli Etruschi con un grande esercito e li cacciarono dalla pianura padana. Quindi si sparsero per tutta l'Italia settentrionale, nella regione vicina alle sorgenti del Po, così scrive Polibio, e si stabilirono i Lai e i Lebeci, al di là di essi gli Insubri, la massima popolazione celtica, gli Insubri, il territorio milanese, più oltre il fiume i Cenomani, Brescia e Verona. La zona a meridione del Po, vicino all'Appennino, era occupata prima dagli Anamari e poi dai Boi, da Bononia, Bologna. A est, quindi verso l'Adriatico, stavano i Lingoni e gli ultimi sul mare i Senoni, da Senigallia, Ancona. Polibio non offre dati sulla consistenza numerica delle singole tribù, ma possiamo comunque dedurre dal suo elenco di nomi che gli Etruschi dell'Italia settentrionale ebbero a che fare non con una cozzaglia di nomadi vaganti, ma con le propaggini di una migrazione di popoli. In ogni caso, la calata dei Celti segna la fine della loro epoca d'oro. Negli anni successivi, dal 400 a.C., infatti, gli Etruschi cominciarono a scomparire. Poco dopo dalla storia d'Italia, anche se un altro popolo vi contribuì in maniera determinante. A sud dell'area di dominio etrusca cominciava allora a cercare una forma statale quella giovane comunità che più tardi usò presentarsi sotto la fiera denominazione di Senato e popolo romano. Quella comunità si proponeva come i Celti di ereditare dagli Etruschi, ed effettivamente gli Unni cacciarono questo popolo, gli altri invece lo soggiogarono, per poi incorporarne la tradizione nella propria storia, un'operazione però che riuscì più di 100 anni.
Ettore, domani il 21 aprile, fondazione di Roma.
Fondazione.
21 aprile 753 avanti Cristo, Romolo fonda Roma. Adesso vedi, sei anche a ridosso di, sì, di un grande evento storico.
Poi sai, se vuoi anche aprire le linee, magari se c'è qualcuno che vuole interloquire.
Poi diamo già l'annuncio che le linee sono aperte.
Ma io direi di sì, tanto poi
049 700 700 e 049 700 838.
So che la gente poi anche l'altra volta ha risposto in massa, insomma.
C'è già qualcuno? Andiamo?
Sì.
Sì, pronto? Pronto? Niente, ha riattaccato. Troppo veloce siamo stati a rispondere.
Allora, inventarono anche la pensione completa. A tutta prima sembrò che i biondi invasori fossero soddisfatti della loro grande conquista territoriale. Una volta insediati, costruirono capanne e si diedero un modo di vita che dovette sembrare estremamente primitivo allo storico Polibio, amico della nobiltà romana. E sicuramente Polibio non poteva poi descrivere come dei fecondi o dei intelligenti persone, perché giustamente lui era un romano, e poi la storia l'hanno scritta i vincitori comunque. Avevano villaggi non fortificati, noto lo storico, e case senza arredo interno, poiché dormivano sulla paglia e mangiavano principalmente carne e non esercitavano altre attività se non la guerra e l'agricoltura. Conducevano una vita molto semplice. Il patrimonio di ognuno consisteva in bestiame e oro, perché solo tali beni potevano portarsi dietro in qualsiasi situazione. Tuttavia gli insediamenti celtici non dovevano essere poi così elementari. Da un lato, per esempio, i Celti posano in Italia settentrionale le fondamenta di alcune tra le più importanti città italiane, fra cui Taurinium, Torino, Bergamum, Bergamo, Mediolanum, Milano. Dall'altro, sempre Polibio afferma, in un ulteriore passo delle sue storie, che nella sua epoca, all'inizio dell'ultimo secolo prima di Cristo, erano stati macellati più maiali in questa parte d'Italia che altrove, parte per l'approvvigionamento privato, parte per quello dell'esercito, che l'agricoltura era fiorente e che in nessun luogo gli ospiti ricevevano un trattamento migliore e a minor prezzo che nelle locande di quella zona.
C'è una telefonata. Bene. Sì, pronto?
Pronto, ciao Francesco, sono ancora Paolo.
Ciao.
A proposito del maiale.
Sì.
Che veniva sacrificato dai Celti, no?
Sì.
Mi sapete dire se i Celti avevano il culto della Dea Maia?
Il culto della Dea Maia? Ti risulta che avesse un culto?
No.
Perché sapete che dico questo? Perché maiale ha la stessa radice etimologica della Dea Maia. Da Maia, che in greco deriva dal greco maieuo,
sì,
che significa partorire, Maia, la dea che partorisce l'abbondanza. Ragion per cui maiale, l'animale che partorisce l'abbondanza. In effetti, i nostri padri greci e romani lo sacrificavano in onore proprio della dea Maia.
Sì, questo culto non lo conosco a fondo, che tu sei molto preciso, perciò ti credo, insomma, facilmente. Sì, anche perché, sai, esistono delle interpretazioni che dicono che il maiale è il simbolo anche della vagina, cioè nel senso che è una rappresentazione simbolica della vagina. Perciò questo qua, diciamo, esiste anche in molti, dal punto di vista antropologico, è documentato.
Certo, e si potrebbe fare anche un parallelo con la cultura degli indiani d'America che ritenevano sacro il bisonte.
Sì.
Come gli indiani d'America ritenevano sacro il bisonte,
sì,
i nostri padri greci, romani, oppure i Celti, non so questo, ritenevano sacro il bisonte. E vi parlo proprio di questo, e in questo momento mi rivolgo ai cristiani, no? Ora che è Pasqua, no?
Sì.
Ora che è il tempo di Passion,
sì,
film che ti hanno propinato, mi ricollego all'intervento di prima, no?
Sì.
Ora che abbiamo visto sangue che scorre, schizzi di sangue, bassa macelleria, il Fetor Funerius Mortuorum, il mito del Santo Graal. Ora io mi chiedo, no?
Sì?
Perché non schiodare e staccare quell'inutile personaggio della croce, no? E al suo posto attaccare e sacrificare il nostro santo e sacro maiale? Così, cari cristianucci, potrete sfogare la vostra sete di sangue, vi laverete e purificherete, non con sangue umano, ma con sangue animale. Questa è la prima cosa. Come seconda cosa, avrete il vantaggio che non si avrà più, cioè che si avrà l'eliminazione del reato di vilipendio alla religione, cioè della bestemmia. Infatti, quando si dirà Dio maiale o Dio porco, si farà...
Sì, beh, diciamo che qualcuno si potrà sentire offeso.
Al Dio nel senso del maiale.
Sì.
E nessuno si riterrà offeso.
Purtroppo, sai, la legge normativa italiana considera queste due parole un'offesa alla religione.
Come
e purtroppo dovremmo adeguarci alla legge.
Certo. Come terzo vantaggio, inoltre, si potrà cantare come facevamo noi da bambini. Alleluia, alleluia, è il prete con il mastio sulla banduia. Per chi che non lo sa, la banduia, quella specie di tinozza a forma di prisma, no? In cui veniva deposto il maiale dopo essere stato sacrificato. Allora, al posto del maiale, al posto del Cristo maiale, stacchiamo e deponiamo il maiale e canteremo tutti in coro, alleluia, alleluia, è il prete copa il mastio sua banduia. E allora, onore e merito alla vostra trasmissione, ai Celti, ai Veneti, ai Greci, ai Romani, basta che sia ora di finirla, no? Che vedremo sto cadavere Picasso a croce, pietà. Non ve ne poemo proprio più. Ciao Francesco!
Ciao. Mm-hmm. Sì, difatti io voglio ricordare, ad esempio, oggi abbiamo parlato il tempo di Attis, che era una divinità del Mediterraneo, e una delle forme di ritualità era ricordare, ad esempio, il porco Attis, proprio perché nelle culture antiche l'espressione appunto del maiale era un simbolo di fertilità, di potenza, di ricchezza. Beh, i Celti avevano il ricorso anche del cinghiale sacro. I cinesi, ad esempio, raffigurano, ad esempio, la famiglia, per i cinesi è un ideogramma con una casa stilizzata con dentro un maiale, proprio perché era anticamente...
Infatti i Celti allevavano sia il maiale che il cinghiale,
sì.
D'altronde.
Se poi tu...
Perché era anche simbolo di forza, no? Il cinghiale è un po' allo stato libero, meno addomesticabile del maiale, e loro presentavano appunto nella loro simbologia in molti reperti che sono stati trovati il maiale come fonte di forza, anche per trarne poi, sai...
Sì, ma infatti appunto nell'antichità poi il fatto di essere paragonato agli animali era un fattore molto importante, cioè proprio anche dal punto di vista culturale, perché se tu prendi ad esempio il toro, cioè tutti quanti gli animali hanno una valenza fondamentale. Prendendo nel culto di Mitra, il sacrificio del toro era essenziale, e c'erano i vari gradi del culto di Mitra che erano legati ai passaggi animali, ad esempio, insomma. Poi purtroppo con la cultura giudaico-cristiana, perché se il problema sia del semitismo che considera impuro il maiale, è diventato un attributo negativo. In realtà per i Celti, per i Romani, per tutti gli antichi, il maiale è il simbolo della potenza. Se poi prendiamo la cultura veneta recentissima, cioè fino a pochi decenni fa, la base di tutto era il maiale.
Era il maiale.
Cioè, quante storie si facevano sulla scrofa, si diceva l'anno è positivo o negativo in base se il maiale era grasso, proprio perché era la base anche dell'economia familiare veneta. Poi i semiti, i giudaico-cristiani, all'inizio lo consideravano un insulto, un'offesa.
È vero, sì. Allora, ecco, cioè io praticamente vi stavo così illustrando chi è stato il primo ad inventare la pensione completa. Sembra dunque che il sistema della penisola completa sia stato inventato nell'Italia settentrionale, e i prezzi erano bassi. Per un trattamento completo gli osti chiedevano di regola solo mezzo asse, come per dire un centesimo. Quanto al numero degli abitanti, che crescevano in queste favorevoli condizioni, e alla robustezza e bellezza fisica e al loro coraggio in guerra, se ne potrà avere avere una chiara dimostrazione dalle loro gesta. Tutto ciò porta a concludere che i Celti, alcuni discendenti dei quali dovevano anche risiedere in Italia settentrionale al tempo di Polibio, non lasciavano affatto inselvatichire la terra, il che fa supporre che conoscessero certe tecniche agricole e che fossero in grado di riconoscere i luoghi più favorevoli a insediamenti di maggiore ampiezza. Milano, come pure Torino, furono città ricche e fiorenti ben prima della loro conquista a opera dei Romani. Come infine conferma Livio, originario di Padova, gli immigrati che si erano acclimatati nell'Italia settentrionale possedevano anche il senso del diritto e delle forme diplomatiche. Se sono vere le sue informazioni, il primo conflitto tra Romani e Celti scoppiò appunto per un'offesa alle norme del diritto delle genti che era stata perpetrata dai fattori argigiuristi d'Europa. Pensate un po' alla burocrazia nel 400 avanti Cristo. Certamente Livio aveva come fonte una di quelle storie da alcova che gli antichi seguaci di Eretodo chiamavano tanto da inserire con vero godimento nei loro resoconti. Praticamente le storie rosa.
Beh, d'altronde se le storie rosa hanno un loro fondamento, una loro importanza, perché pensiamo soltanto al caso di Cleopatra, come ha cambiato la storia di Roma. Perciò, come vedi, cioè, esiste proprio una presenza di quello che chiamiamo appunto anche gossip dell'antichità, che ha la sua importanza. La guerra di Troia per Elena, cioè nel senso che rappresenta un qualcosa che ha a che fare con l'abbandono, con la seduzione, con la fuga per amore, e lì è scatenata una guerra che ancora adesso viene raccontata nella poesia.
Qui la notizia che venivano onorati i violatori del diritto delle genti e così schernita la loro ambasceria scatenò una colera che a Livio appare perfettamente comprensibile. Le forme in cui essa si espresse gli fecero però una cattiva impressione. Genti capace di dominare la propria ira, scrive, e strapparono le insegne dal terreno e si misero in marcia in direzione sud. A questo punto Roma non si trovava più solo in una situazione sgradevole, bensì in un proprio pericolo, come non tardarono a capire i suoi abitanti. Lo shock del primo scontro con queste popolazioni nordiche, i Romani non riusciranno mai a dimenticarlo, né a superarlo completamente sino alla fine della loro storia. Giganti biondi che riempirono tutto intorno di canti selvaggi e di grida sgradevoli e che ovunque andassero coprivano una vasta area con cavalli, uomini e carri. Minacciavano una comunità che s'era assunta le fondamenta della civiltà mediterranea e dato una forma di governo di un certo equilibrio. Un mondo faticosamente ordinato sembrò minacciato dal caos, contro cui ogni ordine serve appunto da diga e da vallo. Da tutti i villaggi cominciò la fuga dei contadini verso le località fortificate. Non appena il mucchio selvaggio si mose da Chirlusium, chiusi, alla volta di Roma. Ma i Celti non vollero sciupare le loro forze nell'assedio o nella presa d'assalto di città di quale che mole. Loro unica meta era infatti la sede di coloro che li avevano offesi e la meta si faceva sempre più vicina. Roma, spaventata a morte, non vedeva possibilità di arrestare l'avanzata nemica. A sole 11 miglia dalla città, là dove sbocca nel Tevere il fiumicello detto Alia, dagli storici classici, i suoi 6 tribuni militari, 3 dei quali erano fabi, riuscirono ad approntare un fronte difensivo, probabilmente allo sbocco dell'odierno fosso della Bettina. Lo Stato Maggiore Romano aveva messo insieme un improvvisato piano di battaglia, Una piccola altura doveva servire da un lato da un posto di intercettazione, dall'altra di base delle riserve. Alla sua sinistra era schierato il resto delle truppe. Si fecero inoltre piani per un attacco accerchiante di sorpresa nel momento culminante della battaglia, senza considerare che i selvaggi avrebbero potuto sventare questo semplice quanto sperimentato stratagemma, e fu un errore, perché Brenno, il loro capo, attaccò con occhio sicuro e lungimirante verso la collina, senza curarsi delle fiere schierate ai lati di essa, e si assicurò così la vittoria. Le riserve colte di sorpresa furono spinte nelle file della legione appostata sulla riva del fiume, e questa partecipò in tale confusione che, come scrive Livio, non fece nemmeno il tentativo di combattere. Incalzati dei loro stessi compagni, che in preda al panico li colpivano alle spalle, i legionari fuggivano al Tevere e cercarono di salvarsi al nuoto sull'altra riva, annegando i molti. I soldati dell'ala più esterna, che non avevano neppure preso contatto col nemico, fuggivano invece tutti a Roma, rifugiandosi nella cittadella, senza neppur chiudere le porte. Altri invece, ancora sbandati, si diressero verso la vicina Veio, città etrusca. Da parte dei barbari, quindi, non ci fu solo fortuna, bensì anche un calcolo assicurato, riassume Livio. Ciò significa ancora una volta che i Celti non erano solo ardenti guerrieri, bensì individui capaci di sfruttare abilmente le occasioni. È vero che il panico da essi scatenato si spiega principalmente col loro comportamento selvaggio, le loro grida e il loro costume di aggredire nudi gli avversari. Essi non seppero però sfruttare la vittoria, e invece di gettarsi immediatamente alle calcagna del nemico e di entrare con esso a Roma, i Celti passarono il giorno dopo la battaglia a recidere le teste degli avversari caduti, come era nel loro costume. Almeno questo dobbiamo credere a Teodoro, quanto scrive, il quale aggiunge che non avevano osato sfruttare la situazione perché le porte aperte di Roma sapevano loro troppo di trappola. Evidentemente non furono nemmeno sfiorati dal pensiero che il loro attacco aveva terrorizzato i nemici a tal punto che si erano scordati di chiuderle. Eppure era andata proprio così. Dopo l'esperienza dell'Alia, i romani non si fidarono più nemmeno delle loro mura. Corsero a rifugiarsi direttamente sul Capitolio, la parte meglio fortificata, abbandonando ai nemici tutto ciò che stava sotto la rocca. Ma prima che le oche sacre di Giunone, lasciate custodite, potessero emettere l'ormai proverbiale stridio che impedì la conquista totale della città, avvenne una scena che avvolge in un'atmosfera da incubo lo scontro di due popoli appartenenti a due mondi diversi.
Beh, sai, il corso poi, ricordiamo che le oche come i cigni sono sacre ad Apollo, e di conseguenza anche dell'intelligenza, dell'astuzia, della furbizia, e certe volte appunto l'azzardo è sempre positivo, insomma. Questa intesa con la capacità di ordinare le cose, le oche sono servite in quanto simili al cigno, e hanno protetto Roma.
Cauti, stupiti, spade alla mano, vincitori eppure sopraffatti, i Celti, tre giorni dopo la battaglia, fecero capolino in quella Roma aperta dinanzi a loro, immerso in un silenzio di tomba. Quale sinistra impressione ne ritrassero ci è descritta da Livio. Ora si gettavano a mucchio sulla prima casa a loro portata, ora sulla prossima, come se solo in casa vi fosse ancora bottino. Sempre però tornavano alla piazza del mercato o nelle vicinanze. Quella solitudine li spaventava. A un certo punto però, in uno degli atri abbandonati, sofferse loro una vista stranissima. Seduto su alti seggi d'avorio, immobili, bastoni in mano, vestiti di toghe orlate di porpora, stavano barbuti vegliardi, che nella maestà dei tratti offrivano l'aspetto di dei. erano i vecchi patrizi cittadini, i quali, avendo rifiutato di aumentare il numero delle bocche superflue sul Campidoglio, aspettavano ora in silenzio, nella città abbandonata, la morte. I Celti, troppo stupiti per poter reagire normalmente, non risposero immediatamente ai loro timori, si misero a guardarli come fossero idoli. Deve essere stata una scena quale nessun surrealista potrebbe immaginare migliore. Un atrio vuoto nella luce accecante del mezzogiorno, con solerni figure avvolte in candide vesti fluenti, immote davanti a guerrieri arruffati nei loro variopinti costumi, terreni quanto i contadini del Bruguel. Finalmente un guerriero si arrischiò a tirare la barba del vecchio, a lui più vicino, come farebbe chi voglia accertarsi che stia sognando o sia sveglio. Il patrizio, che si sarebbe chiamato Marco Papirio, levò allora indignato il bastone e colpì il Celta al capo. La naturalissima reazione si infranse d'un colpo d'incanto. Il colpito estrasse la spada e il sangue che scaturì dal vegliardo ferito spazzò il sogno, riportando immediatamente la realtà. Uncisi anche gli altri vecchi, i Celti irruppero nelle case ormai libere dal sortileggio. La città fu in mano loro e in breve bruciò in vari luoghi. Poi si volsero ad attaccare il Campidoglio, impresa per essi senza prospettive. Infatti io mi ricordo nei testi di scuola queste cose. È un po' anche così, come si può dire, per certi versi anche commovente, ecco, queste reminiscenze del passato, che forse magari chi ci sta ascoltando a casa può far altro che bene, secondo
esempio,
me.
C'era, ad esempio, la poesia di Cavafis che dice, appunto, oggi arrivano i barbari, oggi non c'è il mercato, non si discute il Senato, oggi arrivano i barbari. Non so se l'hai mai sentita.
Sì, infatti c'era anche una canzone di un cantautore veneziano, che non mi sfugge il nome, che diceva così: arriva i barbari a cavallo, i gado corni pa capeo, scampemo che in vol magnar.
Sì, comunque la poesia di Cavafis, che andremo a recuperare, è proprio perché è proprio già questo clima poi di attesa di questo evento di che arrivano i barbari.
Per gli assediati lassù era facile l'impresa, difendere l'erto pendio della rocca. A mucchi giacevano i cadaveri sotto le loro spade, perché vi si aggiungevano quelli di coloro che precipitavano dall'alto su quelli che già stavano sotto. Allora i Galli decisero di non proseguire tale genere di combattimento né in massa né a gruppi singoli, ma di apparecchiarsi invece all'assedio. Anche in questo, da principio, ebbero poca fortuna, non disponendo di un sistema di rifornimenti e avendo saccheggiato il territorio circostante, non tardavano a patire anch'essi la fame, non meno dei rifugiati sul Campidoglio. Alla fine scoppiò anche una pestilenza provocata dalla mancanza sepoltura dei cadaveri. L'impresa da comando con cui cercarono poi di scalare la roccia di notte fallì, come è noto, perché le oche sacre, accortesi della scalata, svegliarono coi loro strepitio le sentinelle addormentate. Ecco, questo è bello ricordarlo, insomma.
Bene, ci mancano 5 minuti.
Ecco, 5 minuti che quando magari la trasmissione segue un percorso che è anche interessante e curioso, ecco, no, io spero che magari non abbiamo, ma sicuramente no, tediato chi ci sta ascoltando, no, perché a volte è anche bello, no, far rivivere un lungimirante passato di storia che magari tutti noi abbiamo, ecco, così percorso, magari poi ce ne siamo dimenticati.
Sì, ma ricordare il passato non è mai sbagliato, l'importante è appunto ricordare la propria storia, logicamente capire che questi hanno costruito delle cose incredibili, che sono stati capaci con strumenti immaginabili rispetto adesso, di creare delle civiltà enormi, di progredire, di sviluppare, perché tutti quanti hanno ben presente, ad esempio, il campo dell'orificeria, degli oggetti celtici, quello che è stato grande, cioè la capacità anche di manuale. C'è un'ultima telefonata, diamo il via.
Sì,
sì, pronto?
Sì, ciao.
Ciao.
Una domanda, così, una mia curiosità. Può essere che l'impero romano sia fatto grande così con la contribuzione della parte patavina qua, che all'epoca sapeva già coltivare, che aveva già iniziato un percorso agricolo, diciamo, per dare da mangiare al popolo?
Sì, beh, guarda, l'alleanza Veneti Romani è antichissima ed è stata fondamentale, penso, anche perché Roma diventi così importante il fatto di poter contare sui Veneti. Questo è un tema che abbiamo dibattuto moltissimo con Federico Moro un paio di settimane fa a Tiene, proprio sul fatto del perché all'interno di un contesto in cui i romani non erano ben visti, i veneti si alleano con i romani, e del fatto che i romani lasciano fare i veneti cose che di solito non consentivano ad altre popolazioni. E si discuteva del corso di questa affinità da dove veniva, ed qualcuno ha detto da un fattore puramente economico di interesse, qualcuno da un'affinità culturale maggiore, insomma.
Sì, ma mi andrei anche al di là di questo argomento qua, per esempio la facilità, diciamo, la supremazia che aveva l'armata dell'impero, diciamo, quando che andrei a affrontare queste popolazioni che erano realizzate oltretutto.
Sì, beh, la capacità organizzativa di Roma,
cioè,
penso
il valore dell'apporto nutrizionale, mentre gli altri forse non aveva questa
la continuità dell'attività, questo sì. La logistica,
cioè, il valore, se vuol dire, economico nel contesto guerra, con l'apporto della nutrizione da parte di chi aveva fame.
Esatto,
e chi altro che non aveva la nutrizione si trovava in forte difficoltà, perché calorie e energie, insomma, veniva fuori dalle cibazioni.
Sappiamo che la logistica è una parte essenziale nelle guerre, in tutte quante le guerre, insomma. Cioè, anche nelle guerre moderne, la capacità della logistica, cioè dei servizi,
sì,
di quello che c'è dietro...
Ma voglio dire questo, che non so se quella parte di iniziativa agricola che si è cominciata, penso, nel periodo pre-romano,
sì?
Ecco, quella là sia stata basilare sul contributo per sfamare, diciamo, i soldati.
Sì?
Ecco, questo voglio dire.
Sì, beh, se qualcuno dice che la civiltà comincia quando si comincia ad addomesticare l'acqua, i romani nella domesticare l'acqua sono stati dei maestri insuperabili.
I padovani sono questo qua, che credo che si arriva prima, cioè
sì.
Si da queste necessità, no?
Sì.
Quando chi ha cominciato a fabbricare case del sasso, erano i più da rio all'acqua che si sbassava e si sta fermi su un posto fisso, diciamo, e avendo il mare che si allontanava, cioè la pescosità non gli era più così prossima, e aveva la necessità di mangiare, e allora cominciava questa industria agricola che ha portato, fa sì, della possibilità di andare a portare, dare gli apporti nutrizionali alle truppe in giro da qua, insomma.
Sì, la viabilità poi è stata un'altra conquista romana.
E dopo la viabilità sicuramente, insomma.
Sì, sai, la velocità, cioè la struttura, l'infrastruttura è sempre basilare in tutte le civiltà.
Beh, tutta la logistica che compete, ma la base è la sfamatura dei guerrieri.
Sì.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao.
Purtroppo 2 minuti.
Ecco, 2 minuti, allora io volevo rinnovare un po' l'invito a partecipare a questo incontro che si terrà sabato 29 alle ore 15 in sala Hauser, vicino all'Hotel Berta a Montegrotto, con un indio nativo americano di nome Ichu, che parlerà di spiritualità collegata a Madre Terra. Ecco, chi volesse partecipare questa associazione ha anche un sito, che è www.axia.it, può vedere un attimino, anche se è in fase di preparazione, come questo nativo americano ha la fondamenta e le basi per cui si muove sul territorio. Ed eventualmente, se qualcuno di voi vuole partecipare a questo incontro, mi può chiamare al 335 52 97 743.
Io ricordo appunto giovedì 11 maggio ore 21, Montecorto Terme, pub Imbolc, via Aureliana, l'incontro dei pagani di Vicanveneti. Ciao a tutti e ci sentiamo giovedì prossimo.
Ciao a tutti.